Amiche e amici di Radio Città Aperta e di Gemini Network, buongiorno, io sono Giovanna Montalbano e questa è Press Corner, la rassegna stampa commentata di RCA. Siamo tutti a conoscenza dell'ennesimo scandalo della Regione Lombardia dei giorni scorsi sulla prenotazione vaccini, sul sistema della prenotazione vaccini, ed oggi è di questo che mi preme parlarvi per un motivo fondamentale che quel che accade veramente quando la sanità pubblica viene privatizzata diventando impresa. Allora, qui un articolo del Sole 24 Ore di Sara Monaci del 22 marzo. Lombardia, azzerati vertici aria, tutti flop, dai vaccini al sistema informatico. Il governatore Fontana ha azzerato i vertici dopo un anno di problemi, dal caso Camici ai test sierologici, alla gestione dei vaccini. Il dirigente Gubbiano rimane come amministratore unico. Non è che se fondi tre società che non funzionano ne viene fuori una che funziona meglio. A pronunciare questa frase ironica non sono solo i membri dell'opposizione di centrosinistra. L'opinione è diffusa anche tra i membri della maggioranza di centrodestra e i consulenti vari. La fusione di Aria era stata pensata da Roberto Maroni, governatore, poi è stata messa in atto a inizio 2019. Il primo passaggio è stato la fusione di Arca con Lombardia Informatica, poi è arrivata nel luglio 2020 anche Infrastrutture Lombarde, la società nata per volontà dell'ex governatore Roberto Formigoni, per gestire gli appalti degli ospedali. Lombardia Informatica ha così sommato i suoi 400 dipendenti con circa 100 di Arca e poi con gli 80 di Infrastrutture Lombarde. Ne è nata una super società da 600 dipendenti. Alla guida del progetto è stata messa di fatto Lombardia Informatica, che ha trainato le incorporazioni con il suo presidente, Francesco Ferri, chiamato ai vertici della nuova società insieme ai membri del suo consiglio d'amministrazione, scusate. L'obiettivo era di risparmiare 2 miliardi all'anno con procedure di gara aggregate. La prima prova è stata il Covid. Aria sta già gestendo acquisti e le operazioni della fase più delicata della storia della regione Lombardia e i nodi stanno venendo al pettine già dall'anno scorso. La nuova centrale ha avuto problemi in vari ambiti, ecco i principali. L'acquisizione dei camici e dei dispositivi medici, da cui ha avuto origine l'inchiesta che vede indagato il governatore Attilio Fontana per frode in forniture pubbliche. Nella nota vicenda delle forniture dell'azienda del cognato. Il caos dei test sierologici acquistati senza gara dalla Diasorin dopo la sperimentazione del San Matteo di Pavia, per cui c'è un'indagine in corso in due procure, Pavia e Milano. I tanti bandi andati deserti o dichiarati nulli per i vaccini antinfluenzali durante lo scorso autunno, già oggetto di un'inchiesta che però è stata archiviata. Il direttore generale di Aria, Filippo Bongiovanni, è stato sostituito in quanto indagato nella vicenda dell'appalto dei camici, lasciando il posto a Lorenzo Gubbiano, preso in prestito dall'azienda Zero del Veneto, a cui fanno capo tutte le ASL. Ora, dopo il caos prenotazioni, i vertici sono stati azzerati dal governatore Attilio Fontana, che ha chiesto le dimissioni di tutto il consiglio di amministrazione. A reggere la gestione societaria rimane il dirigente. Bisognerà poi capire che assetto definitivo prenderà la società una volta approvato il bilancio. C'è la questione delle prenotazioni per il vaccino anti-Covid, partito a metà febbraio con almeno 10 giorni di ritardo rispetto alle regioni più avanti come il Lazio, con una piattaforma informatica supportata da quella telefonica, che ha mostrato già dal primo giorno difficoltà. Comprensibile, si era detto, e infatti, dopo un giorno, le adesioni degli over 80 sono ripartite, fermo restando che per i 729.000 anziani lombardi si poteva pensare ad un piano di chiamata attraverso i medici di famiglia, considerando le difficoltà possibili di questa fascia di popolazione di fronte ad una prenotazione online. Oggi le decisioni hanno superato le 500.000 unità, ma secondo indiscrezioni molte prenotazioni online sono andate perdute ed è stato necessario richiamare le persone. Il caso di Cremona, 2 giorni fa, quando su 600 persone attese, solo in 50 si sono presentate alla hub vaccinale. Il portale è andato in tilt, le prenotazioni sono andate perdute e tocca richiamare le persone una ad una. Ora sulla vicenda la vicepresidente assessore della sanità, Letizia Moratti, si dice pronta a intervenire. C'è anche l'ipotesi di servirsi in emergenza di altre società come Poste Italiane. Aria non riesce a fare, non riesce a rispondere in questo momento in modo efficace alle necessità di acquisizione e di innovazione. Oltre a questo, un altro problema è l'assenza di pianificazione organizzativa. La Regione Lombardia dà prenotazioni giorno per giorno per il fatto che sostengono i vertici. Non c'è certezza delle dosi, ma una prenotazione così fatta rende fragile il sistema di fronte a episodi come questo. La programmazione va fatta almeno settimanalmente, come avviene in altre regioni, dice la democratica Carmela Rozza. La Lombardia ha ricevuto circa 1 miliardo e 600 milioni di dosi, almeno 400 milioni sono in frigorifero. Ma anche in questo caso manca la pianificazione, ovvero l'esatto conteggio di dosi e a chi siano destinate, conclude Rozza. Ho letto ieri, scorrendo la home di Facebook, un post dell'Espresso in cui Zero Calcare annuncia con una vignetta l'uscita del prossimo numero dell'Espresso domenica, con un suo inserto che si chiama Romanzo Sanitario, con l'allusione chiara al romanzo criminale, dicendo che non ci saranno spaccio, violenza, aggressioni, però che comunque sarà interessante. Io penso che l'allusione chiara sia anche al fatto che la sanità è criminale. E mi viene da pensare che i primi che ne parlarono con un reportage furono tra i primi, credo, poi probabilmente sbaglierò, nel 2005, Bianchi e Nerazzini, che erano allora due inviati di Sciuscià di Michele Santoro. Questo reportage, La mafia bianca, racconta sostanzialmente di come funzionava allora la sanità impresa siciliana, quella gestita, i conflitti di interesse tra pubblico e privato e quanto è importante la mafia per la politica e la politica per la mafia, sostanzialmente. E i protagonisti di questo reportage sono Salvatore Cuffaro, Miceli, D'Aragona, che è un medico dirigente della clinica Santa Teresa, mafioso, di Bernardo Provenzano, Gutta D'Auro, che era il boss di Brancaccio allora. Insomma, gli intrecci delle vite di questi protagonisti e come influivano sulla società circostante. Quello che sta accadendo in Lombardia da un anno a questa parte, che abbiamo la sanità lombarda sotto la lente di ingrandimento, e quindi è constatabile, è come l''ndrangheta si sia impossessata, insieme alla politica, della totalità quasi del settore sanitario privato lombardo. Dallo scandalo delle RCA fino allo scandalo dei vaccini. Quello che si può evincere è che la gestione della sanità privata non è assolutamente un modello di efficienza ed è pregna di conflitto di interesse. Abbiamo tagliato nell'ultimo decennio la sanità pubblica per avere un risparmio che probabilmente non era lo scopo reale. Lo scopo reale forse era riuscire a favorire alcune fette di potere non ufficiale. Probabilmente. E quello che abbiamo ottenuto è stato un disastro. Ma adesso, in questo momento, che è un momento straordinario in cui stiamo cercando di fronteggiare una crisi economica e sanitaria senza precedenti, e adesso che il nostro sistema quindi è fragilissimo, le mafie si stanno insediando e radicando a una velocità clamorosa. Non solo, cioè, lessi tempo fa Ossigeno illegale di Antonio Nicaso e praticamente mi sono resa conto che tutte le imprese private, tutto il settore privato che sta morendo in questo momento, che sta patendo, lo sta inglobando la mafia. Lo sta comprando a prezzi bassissimi, ha tanta liquidità da dover riciclare, quindi la mafia in questo momento è in grado di poter comandare come non aveva mai fatto da tempo ormai. Vi leggo un pezzo, se riesco a trovarlo, di stampo antimafioso, le mani della mafia sulla sanità ai tempi del Covid-19. All'inizio dell'emergenza Covid-19 l'Italia è stata una tra le prime nazioni ad adottare misure restrittive severe per contenere l'impatto della pandemia sul sistema sanitario. Le iniziali limitazioni negli spostamenti delle persone e la chiusura di alcune attività considerate non essenziali hanno determinato nel lungo periodo una contrazione economica, una crescente soglia di disoccupazione e la chiusura di circa 240.000 imprese che non sono riuscite a sopravvivere alle nuove restrizioni imposte dal governo all'inizio di novembre. In tale contesto di crisi sanitaria, economica e sociale, le organizzazioni criminali di stampo mafioso sono riuscite a trasformare la pandemia in opportunità di crescita e di arricchimento, investendo in modo ancora più profondo in attività già sperimentate e scoprendone di nuove in una cornice economica legale. Quanto detto trova riscontro nelle molteplici attività investigative recentemente intraprese in ambito Covid-19 nei confronti di 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra. Il rapporto di Libera stima infatti l'apertura da parte delle forze dell'ordine di circa 3.000 fascicoli di indagine e più di 1.600 interdittive antimafia nei primi 9 mesi del 2020. In realtà l'attitudine delle organizzazioni di stampo mafioso nel trarre vantaggio da situazioni critiche non è nuova alla storia d'Italia. Si pensi ad esempio all'intervento della Camorra a seguito del terremoto dell'Irpinia del 1980 o ad altre inchieste nate dopo disastri naturali più recenti come il sisma in Abruzzo nel 2009 o quello dell'Emilia nel 2012. Seppur vero che i margini di azione in quei contesti erano volti essenzialmente alla ricostruzione, con l'emergenza coronavirus i ricavi delle mafie provengono da altri settori altrettanto lucrativi, collegati direttamente o indirettamente alla gestione dell'emergenza stessa. Basti pensare ai servizi funerari, al ciclo dei rifiuti, al settore farmaceutico, alla sanità nel suo complesso. Quest'ultima è probabilmente da considerarsi tra i più a rischio di infiltrazione, in parte per via delle debolezze che caratterizzano il settore e in parte per gli ingenti investimenti statali ad esso destinati. Del resto, nemmeno il binomio mafia-sanità è nuovo agli esperti o alle indagini giudiziarie. Si consideri che gli esempi di questa natura sono molteplici e spaziano da nord a sud, ma merita una menzione lo scioglimento di diverse ASP della Calabria, di cui Reggio Calabria e Catanzaro nel 2019 e Vibo Valentia nel 2020, dipeso dall'acclarata capacità di condizionamento dei clan della vita amministrativa e gestionale di tali organi sanitari pubblici e l'indubbio interesse per il settore sanitario nel suo complesso. Ne consegue che il contesto attuale offre alle mafie nuove opportunità di crescita in uno spazio economico redditizio già conosciuto e che necessita di capitali. Le indagini in corso hanno di fatto dimostrato una diversificazione degli investimenti in una filiera sanitaria complessa, che ricomprende non solo il business dei dispositivi di protezione individuale e le attività di sanificazione, ma anche il settore farmaceutico e il ciclo dei rifiuti. Si potrebbe inoltre supporre una possibile specializzazione di alcuni gruppi criminali in specifici settori in ambito sanitario, il mercato della contraffazione di medicinali e di dispositivi di protezione da parte di consorterie camorristiche potrebbe essere un esempio. Ok, io penso che questi due articoli siano sufficienti a farvi capire un po', secondo me, verso quale angolazione bisognerebbe guardare a questa situazione. Adesso vi lascio al palinsesto di Radio Città Aperta e domani a un altro appuntamento di Press Corner alle 9:40. Buon ascolto.